Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata a tutti, grazie di essere in nostra compagnia. Oggi ritorneremo a parlare della fine dei tempi, no? Di quello che troviamo scritto nell'Apocalisse. Per chi non conosce la scrittura è un po' difficile starci dietro, però insomma, se ascoltate con attenzione, forse vi riascoltate anche un po' le puntate precedenti, forse riusciremo a capire come funzioneranno le cose. Diciamo come funzioneranno perché noi siamo convinti che le cose andranno così, che la descrizione che troviamo nella scrittura è veritiera, non sono delle favole, non sono cose così scritte soltanto per incuriosire o come un libro di romanzo, ma noi crediamo insomma che la scrittura è la verità e quello che c'è scritto si adempirà, anche perché abbiamo sempre detto nelle nostre trasmissioni che tutte le profezie dell'Antico Testamento si sono avverate, quindi possiamo crederci e possiamo credere che anche quelle future si avvereranno. Nella scorsa puntata abbiamo detto che la Bibbia annuncia il regno dell'anticristo, della grande tribolazione, abbiamo detto che sarà un periodo di universalismi, di globalizzazione, che dobbiamo stare attenti a queste cose perché stanno avvenendo e forse noi siamo un po' superficiali, non ci accorgiamo e pensiamo insomma che tutto vada secondo il corso che devono avere gli eventi. Abbiamo detto che la grande tribolazione avrà due fasi, una prima fase di pace apparente, questo avverrà dopo il rapimento della Chiesa secondo la visuale pretribolazionista. Sulla terra rimarrà l'umanità incredula che darà sempre maggior credito ad una dittatura mondiale guidata da un abile uomo politico che la Bibbia chiama la bestia oppure l'anticristo. I primi 3 anni e mezzo abbiamo detto che serviranno all'anticristo per creare un progressivo consenso al suo sistema dittatoriale. Per fare questo insomma avrà alcuni strumenti di controllo. Abbiamo parlato del numero 666, questo marchio che si avrà sulla mano destra o sulla fronte. Abbiamo detto quali sono questi mezzi di controllo, abbiamo detto internet, il web, abbiamo parlato del codice numerico europeo di identificazione che si chiama proprio EAN 666. Poi abbiamo parlato della televisione, che è un mezzo attraverso il quale tutti potranno vedere quello che succederà. Poi, alla fine dei primi 3 anni e mezzo, l'anticristo romperà questo patto di pace e ci sarà un ulteriore periodo di 3 anni e mezzo dove l'anticristo insomma creerà questo sistema, insomma tenterà di universalizzare un po' la cultura, la politica, l'economia, la religione, e poi ci sarà anche un universalismo economico commerciale. A proposito dell'universalismo religioso, l'anticristo, abbiamo detto la volta scorsa, che non vorrà sopprimere Cristo, quanto piuttosto usurparlo, soppiantarlo, presentando se stesso come l'unico e vero Messia e Salvatore del mondo. Ci siamo fermati più o meno qui, adesso cercheremo di andare avanti con gli avvenimenti, lo faremo sempre in compagnia di Andrea Belli. Andrea Belli è un anziano di una chiesa di Fontanellato, lui predica la parola, ha studiato greco antico per 8 anni, è scrittore di numerosi commentari biblici e sta proprio scrivendo una collana di commentari intitolata Studio della Bibbia, proprio su tutti i libri della Bibbia. Andrea, buongiorno.
Buongiorno a te Elisa e a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa rapida carrellata di quello che abbiamo detto, manca qualcosa?
No, credo che hai inglobato tutto quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. Il fatto che questa tribolazione, diciamo, suddivisa in 7 anni e poi ulteriormente suddivisa in 2 fasi, una fase preparatoria e una fase, diciamo, quella dove ci sarà il clou, diciamo, no? Di questo particolare periodo. Hai parlato di questo personaggio che dominerà la scena mondiale, ovvero la prima bestia che è descritta in Apocalisse 13. Mi pare che ci siamo fermati qui l'ultima volta. Ecco,
però insomma lui non sarà solo, sarà affiancato da qualcun altro, no? Che raffigura un po' l'antispirito. Abbiamo detto che è una triade satanica, no? Abbiamo il dragone che è il diavolo, l'anticristo la bestia, poi abbiamo questo antispirito, la bestia che si contrappone al Signore Gesù, e l'antispirito che si contrappone appunto allo Spirito Santo, che è il falso profeta. Raccontaci un po' di questo personaggio.
Sì, in pratica questo falso profeta, perché viene definito l'antispirito? Non abbiamo un versetto che, che dica che il falso profeta è l'antispirito, però lo possiamo dedurre da quella che è la sua funzione. Infatti, come lo Spirito Santo ha il compito di onorare e glorificare il Figlio, cioè il Signore Gesù, questo falso profeta avrà il compito di onorare, glorificare e portare tutto il mondo a onorare e glorificare la prima bestia. E quindi sarà proprio il suo braccio destro, sarà proprio il suo aiutante massimo, ed è un personaggio in carne ed ossa. Non è qualcosa di astratto questa seconda bestia, ma avrà una funzione, diciamo la maggior parte degli studiosi ritiene che abbia una funzione prettamente o soprattutto religiosa, cioè che cercherà di instaurare un'ideologia, una filosofia religiosa che vada bene un po' per tutti, allo scopo proprio di portare tutto il mondo ad adorare l'anticristo, ovvero la prima bestia.
Alla fine, cioè chi non adorerà questo, lui insomma farà in modo che si onori la bestia, no? E chi non onorerà e adorerà quest'idolo, cosa succederà?
Andrà incontro alla morte, andrà incontro innanzitutto alla privazione di ogni bene materiale, in quanto è scritto che chi non ha il numero, mi pare che l'ultima puntata abbiamo parlato proprio anche del numero 666, chi non avrà questo marchio sarà privato di ogni bene, non potrà né vendere né comprare, dice il testo biblico. Quindi è come se noi andassimo al supermercato ma non possiamo comprare nemmeno un grammo di farina perché non abbiamo questo numero, e non possiamo nemmeno comprare. Quindi pensiamo un attimino, non so, all'attività commerciale. Chi è un commerciante però rifiuta il sistema dell'anticristo non potrà vendere nulla, non potrà esercitare nessuna attività. Quindi praticamente innanzitutto l'anticristo tenderà a emarginare, proprio a isolare tutti coloro che non avranno questo marchio, per poi però anche ucciderli, perché abbiamo ricordato come in Apocalisse 7 ci sia questa folla di martiri che proviene proprio dalla grande tribolazione, quindi proprio dagli ultimi anni di questi 7 anni, cioè dall'ultima metà di questa settimana profetica.
Abbiamo detto quali sono le origini di questo falso profeta?
Sì, no, cioè, l'ultima puntata non l'abbiamo accennato, è diciamo di più difficile identificazione. Dobbiamo ammettere che non è facilissimo identificare l'origine della seconda bestia. In Apocalisse 13 è scritto che questa seconda bestia nasce dalla terra, in contrapposizione alla prima bestia, che invece è scritto che nasce dal mare. Però se il mare è di facile identificazione, perché nell'Antico Testamento il mare agitato rappresenta l'empio, no? Quindi la prima bestia nascerà da un sistema di confusione, da un contesto di confusione come quello che stiamo vivendo oggigiorno. La seconda bestia è più difficile identificarla. Molti pensano che questa terra identifichi la terra di Canaan, la terra promessa, quindi presumono che sia un ebreo. Perché qual è il ragionamento? Il ragionamento è il seguente: come fa il popolo di Israele a seguire un personaggio che non sia ebreo? È difficile pensare a un Israele che segua un personaggio che sia magari un gentile o comunque di altra estrazione. Dobbiamo ammettere che non c'è un testo biblico, un versetto che ci spieghi l'origine, cioè questa terra che cosa rappresenti. È interessante però notare che nell'Antico Testamento questa descrizione identifica uno spirito demoniaco, cioè lo spirito che nasce dalla terra, che viene fuori dalla terra, ed è proprio caratteristico di uno spirito demoniaco. E difatti, se noi colleghiamo questa descrizione alla seconda bestia, che è scritto che sembrerà un agnello, ma in realtà è tutt'altro che un agnello, e sarà una persona anch'essa completamente dominata da Satana, come la prima bestia, quindi che sarà caratterizzata da uno spirito satanico, da uno spirito demonia. Io credo che altro il testo biblico non ci dica,
non dice.
Quindi l'origine rimane, diciamo, un punto interrogativo. Ecco.
Sì, insomma, poco importa, mi viene da dire, no? La cosa, diciamo, importante è quello che farà, i disastri che farà, no?
Certamente. Infatti il testo biblico focalizza l'attenzione del lettore sulla sua strategia, non tanto sulla sua origine, quanto sulla sua strategia.
Certamente. Prima nell'introduzione ho detto insomma che l'anticristo non vorrà sopprimere Cristo, no? Quanto usurparlo, soppiantarlo, e dicendo che lui stesso è l'unico messia, no? E per creare questo sistema di idolatria personale, la scrittura dice che l'anticristo si servirà della grande meretrice.
Sì, esattamente. La grande meretrice non è un personaggio, ecco, viene descritta come in Apocalisse 17 come una donna che siede praticamente sul mare, quindi su una moltitudine di nazioni. In questo caso non è un personaggio, cioè non è una donna nel senso fisico del termine, ma rappresenta quel sistema ideologico, filosofico, religioso che ci sarà proprio in questo tempo, in questo periodo. A me piace molto fare la contrapposizione, o per meglio dire il paragone con la filosofia New Age, sì, che abbiamo certo. Oggi. Certo. Perché la New Age? Perché è un sistema ideologico che raggruppa il buono di tutte le religioni. Cioè il pensiero è questo, che ogni religione ha del buono, no? Che deve essere tenuto in considerazione. E la New Age non fa altro che raggruppare tutti questi buoni pensieri, che però ha come punto focale il pensiero secondo il quale l'uomo è al centro dell'universo, sì. E l'uomo è Dio. Sì. E quindi, se vogliamo, questo sarà più o meno, credo.
Sì, che l'uomo insomma trova in sé la capacità di risolvere tutti i propri problemi, no? La soluzione al proprio problema.
Esattamente, anche se vedendo un po' come vanno le cose oggigiorno è difficile pensare a questo, ma comunque il sistema filosofico è questo, cioè l'anticristo ti dice tu sei importante, oltre a te non c'è nulla di più importante, però attenzione, più importante di te ci sono io, in poche parole, perché appunto come dicevi tu prima, lui si vorrà autoproclamare Dio, quindi pretenderà l'adorazione mondiale.
Però insomma questo sistema esiste già, no? Nel mondo da un po' di tempo, no? Si sono realizzate grandi tragedie da parte di uomini potenti oppure anche di semplici abitanti, no? Della terra. Comunque esiste secondo te già da un po' di tempo?
Sì, è sicuramente in embrione, noi sappiamo che ci vuole il suo tempo perché diciamo un contesto si sviluppi al massimo, però possiamo dire certamente che più dell'embrione forse. Già c'è questo sistema, perché comunque l'uomo è sempre l'uomo, cioè la sua natura malvagia rimane sempre quella. Poi negli ultimi tempi chiaramente si andrà sempre più peggiorando. Quindi...
Sì, infatti le scritture dicono che insomma avrà un obiettivo principale, quello di inebriarsi, così viene scritto, del sangue dei santi e dei martiri di Gesù, no? E questo quindi rivela proprio la falsa religione, se così possiamo chiamare.
Certamente, un po' come nella storia, un po' come nel nome di Cristo si sono fatte tante guerre, si è sparso tanto sangue, e quelle sono cose chiaramente che il Signore Gesù Cristo non ha mai comandato, però nel nome di Cristo, cioè nel nome di una religione, si è sparso veramente tanto sangue, faccio riferimento alle crociate ad esempio, e invece qui proprio si farà una guerra veramente impressionante ai santi, cioè coloro che si sono convertiti sotto ordine dell'anticristo chiaramente.
Ci dobbiamo fermare e poi riprendiamo da qui.
Stai ascoltando?
CRCFM.
E diciamo anche che l'anticristo non dovrà lavorare tanto insomma per ingannare gli uomini, no? Grazie a tutti i segni, a tutti i prodigi che il dragone gli permetterà poi di fare. Sì, avrà una vita piuttosto facile, no?
Avrà una vita piuttosto facile, però mi sembra di capire dalla cronologia biblica che abbia anche una vita relativamente breve.
Breve,
nel
certo.
Nel senso...
Nel tempo in cui lavorerà, insomma.
Sì, farà veramente delle cose che nessun altro dittatore ha mai fatto, ecco, questo sicuramente, perché nessuno farà i prodigi falsi, chiaramente, che altri potevano fare. Anche lui avrà il potere di Satana, quindi, ripeto, è un personaggio che è unico nella storia. Grazie a Dio che non ce n'è un secondo.
Certamente sì. Cominceremo a parlare un po' dei giudizi di Dio, no? Annunciati proprio nell'Apocalisse, dall'apertura di questi sette sigilli fino al versamento delle sette coppe, no? Andrea, cosa sono questi sette sigilli?
Questi sette sigilli sono, bisognerebbe tornare ad Apocalisse 5, dove appunto Giovanni vede un libro che è sigillato da 7 sigilli. E in pratica che cos'erano questi sigilli? Molto probabilmente Giovanni vede una sorta di rotolo, che erano i rotoli che venivano utilizzati dai re a suo tempo anticamente, sigillati. I rotoli sigillati praticamente contenevano dei messaggi top secret, noi oggi diremmo, e soltanto coloro che erano designati dal re potevano sciogliere questi sigilli e leggere poi il contenuto. Poteva anche essere il re stesso a sciogliere questi sigilli. Allora, questo rotolo che vede Giovanni sa perfettamente che il contenuto di questo libro è di fondamentale importanza, e quando lui vede che nessuno è degno di sciogliere questi sigilli, lui piange, perché dice: come facciamo adesso se nessuno è degno? Invece viene trovato uno che è degno, ovvero l'agnello, quindi ovvero il Signore Gesù, che ha la piena autorità di sciogliere questi 7 sigilli. A ogni sigillo corrisponde una serie di giudizi. In Apocalisse 6,
diciamo che questi 7 sigilli e le 7 trombe vengono nella prima parte della grande tribolazione, invece nella seconda parte ci saranno poi le coppe. Esatto.
Sì, esatto. I primi 3 anni e mezzo infatti sono di avvertimento, visti appunto in questi sigilli, ma soprattutto nelle trombe, perché le trombe avevano un significato proprio di avvertimento. La sentinella, ad esempio, doveva far squillare la tromba se vedeva un esercito che si stava avvicinando. Quindi le trombe hanno proprio questo significato, e difatti i giudizi della prima parte di questi 7 anni sono parziali, cioè non sono totalitari, ma sono parziali, tant'è che ogni volta che un angelo squilla la sua tromba, viene colpita un terzo di o degli uomini o delle piante o degli animali, dipende dal tipo di giudizio.
Ecco, è anche significativo questo numero 7, no? 7 sigilli, 7 trombe, 7 coppe.
Sì, il numero 7, abbiamo avuto modo di ricordarlo spesso, è proprio un numero che, al di là del fatto che io personalmente credo che sia abbia un significato oltre che spirituale, anche letterale, però comunque ha un significato spirituale notevole questo numero 7, perché è in relazione proprio al Signore. Se in relazione all'Anticristo abbiamo il numero 6, che è il numero dell'uomo, 666, il numero 7 ha a che fare col Signore, e ci parla della sua perfezione, della sua santità. Abbiamo tanti esempi nell'Antico Testamento appunto sul numero 7.
Vogliamo accennare così, senza magari andare proprio nei particolari, questi sigilli. Il primo sigillo dice libera un cavallo bianco.
Sì, questo cavallo bianco sembra apparentemente il Signore Gesù Cristo, perché alcuni studiosi, mi permetto di dire con tutto il rispetto, che sono caduti purtroppo in questa trappola interpretativa, perché hanno fatto il collegamento con Apocalisse 19, dicendo, perché anche in Apocalisse 19 il Signore Gesù esce come un cavaliere su un cavallo bianco. Però in Apocalisse 6 non può essere il Signore Gesù, perché il Signore Gesù è già l'agnello che apre i sigilli.
Certo.
E da questi sigilli vengono fuori questi 4 cavalieri, i fantomatici 4 cavalieri dell'Apocalisse. Questo primo cavaliere è scritto che gli viene dato di vincere. Ora, nel contesto della grande tribolazione, l'unico personaggio che effettivamente vincerà, e dobbiamo ammettere che lui per un periodo di tempo vincerà, è proprio l'Anticristo, che vincerà contro i giusti, vincerà contro tutti coloro che vorranno affrontarlo. Quindi nessuno potrà tenere di testa, l'unico che lo sconfiggerà sarà il Signore stesso. E poi questo in linea con gli altri 3 cavalieri, perché gli altri 3 cavalieri non sono certamente positivi, ma sono negativi.
Certo, abbiamo questo secondo sigillo, farà uscire fuori questo cavallo rosso.
Il cavallo rosso, appunto, che porta il sangue, che porta...
Un periodo di guerra, insomma, raffigura un periodo di guerra, no? E lo spargimento di sangue.
Lo spargimento di sangue, e difatti i 4 cavalieri praticamente rappresentano quello che disse il Signore Gesù in Matteo 24 quando parla del principio dei dolori, quando dice: voi udrete rumori di guerre, guerre di qui, guerre di là, ci sarà un aumento di tutto questo. Sappiate che è solo il principio di dolori, e difatti questi sigilli si trovano proprio all'inizio della grande tribolazione, quindi possiamo dire è l'inizio dei dolori, ecco.
Certo. E poi abbiamo ancora il cavallo nero.
Sì, che vale il cavallo nero, che porta, adesso andavo anche a leggere, perché non
un
è
un po' di carestia, no? Rappresenta un po' la carestia.
La carestia, sì, esatto, perché dice udico una
voce. La fame, no?
Fame, sì, una misura di frumento per un denaro, 3 misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio nel vino. Quindi sarà una carestia parziale, non totalitaria, perché l'ordine che viene dato è quello di non distruggere tutti i beni. L'olio e il vino, ad esempio, nell'Antico Testamento rappresentano proprio il benessere materiale. Però ci sarà grande carestia, che se vogliamo è la conseguenza di ogni guerra. Io mi ricordo, cioè, mi era raccontato dai miei nonni, ad esempio, che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia era veramente ridotta alla fame. È la conseguenza della guerra, e difatti questa carestia è dopo il secondo cavaliere che porta il sangue, che porta quindi la guerra.
No, qualcuno diceva insomma che anche adesso c'è questa forbice, no, tra la prosperità dei paesi ricchi con invece la povertà dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, quindi una crescente disuguaglianza nella distribuzione dei prodotti, e quindi anche questa carestia, questa fame, no, che costringe parte dell'umanità a vivere un po' sotto i livelli di sussistenza, e anche malattie, epidemie.
Sì, cioè, le percentuali sono preoccupanti, perché si parla, se ben mi ricordo anche nel leggere qualche rivista, si parla dell'80%, forse anche più, di chi vive alle soglie della povertà. Adesso non è che parlo dell'Italia, ma parlo in generale.
Sì, in generale.
Forse anche il 90%, e c'è solo un 10% che invece mantiene la ricchezza a livello mondiale. C'è una diseguaglianza veramente notevole. E in questo periodo sarà ancora più evidente, purtroppo, questa diseguaglianza.
E l'ultimo sarà il cavallo giallo, che naturalmente dopo questa carestia, questa fame, quindi le malattie, le pestilenze, le epidemie, ci sarà la morte. Questo cavallo giallo che rappresenta la morte, no?
Esatto, il cavallo giallastro è praticamente la morte, l'epilogo poi di tutto, anche della vita stessa umana. La morte è l'epilogo, è la fine, tra virgolette, perché sappiamo che il tutto non finisce alla tomba, però comunque di quello che io ho fatto, di quello che io ho scelto, di quello che io ho pensato, ho deciso qui sulla terra, la morte è proprio l'epilogo di tutto. Tra l'altro è scritto che dietro questo cavaliere veniva l'Hades. E l'Hades è nel Nuovo Testamento, è proprio il soggiorno dei morti, ma nello specifico il luogo nel quale andranno tutti coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù. Quindi ci troviamo di fronte veramente ad una descrizione impressionante, ecco, molto molto impressionante.
E poi abbiamo questo sesto sigillo, no? Sesto sigillo con il quale sulla terra si scatena un terremoto, no? Accompagnato da segni terribili nel cielo, che il sole diventa nero, la luna rosso sangue, le stelle cadono sulla terra.
Esattamente, e che anche qui ci troviamo di fronte a delle parole che non sono nuove, in quanto il Signore Gesù ha parlato proprio di questi segni cosmici. Come il sole che diventa nero, la luna che non dà più il suo splendore, e sono i segni, come dice il Signore Gesù, che precedono proprio il suo ritorno in gloria, quando lui verrà proprio per fare giustizia di tutto questo marasma che si creerà nel periodo della grande tribolazione. Ed è molto interessante notare come nell'apertura di questo sesto sigillo abbiamo questa esclamazione di dolore, di sofferenza da parte delle autorità del mondo, perché si rendono conto che c'è l'ira di Dio che si sta manifestando, o meglio l'ira del Signore Gesù, e dicono chi può resistere di fronte a questa ira. È veramente molto molto particolare questo
qui. Sì, diceva, se si costringe persino gli uomini a dirsi nelle caverne, sperando di potersi poi sottrarre, nascondersi, no, da Dio.
Esattamente, ma nello specifico proprio si parla dell'ira dell'agnello, perché l'uomo molto spesso pensa al Signore Gesù come quel bambino umile nella mangiatoia, ma in realtà il Signore Gesù nell'Apocalisse viene presentato in tutt'altro modo. Non che sia un Gesù diverso, è lo stesso Gesù, ma ci viene presentato una faccia della medaglia che forse noi non conosciamo fino a che noi non leggiamo bene l'Apocalisse.
A questo punto si apre il settimo sigillo e c'è questo silenzio, no? Dice, ci fu silenzio per circa mezz'ora. A me mi piacciono questi particolari, no? Mezz'ora.
È proprio una rivelazione divina questa, perché che in cielo si parla di tempo sembra quasi anacronistico.
Infatti.
Siamo al di fuori del tempo qua. Però sì, proprio per il fatto che col settimo sigillo finisce, si conclude una prima serie di giudizi, ma è talmente solenne questo momento che ogni cosa nel cielo si ferma. Io penso che sia impossibile capire bene il senso di queste parole. Non perché sia difficile il versetto, perché dice si fece silenzio, boh, si fece silenzio, però è quello che accadrà che a noi rimane oscuro, cioè pensare che la solennità di quel momento, tutti gli angeli, le autorità angeliche, coloro che sono nel cielo, che sono con il Signore, che hanno preceduto, i figliuoli di Dio che sono ora sulla terra, tutti faranno silenzio quando ci sarà l'apertura di questo settimo sigillo, che è l'epilogo proprio di questa
forse
serie.
Forse proprio a prefigurare, insomma, la gravità di quello che sta per succedere, no? C'è questo silenzio.
Certamente, tant'è che poi abbiamo lo squillo delle prime sei trombe, quindi abbiamo l'inizio di una serie, di un'altra serie di giudizi che colpirà appunto il mondo, tutto il mondo, ma soltanto una parte.
Allora, descriviamo un po' queste trombe. Con la prima tromba arriverà sulla terra, dice, grandi nel fuoco mescolati con sangue.
Sì, qui abbiamo quasi un paragone con alcune piaghe che il Signore mandò in Egitto, no? Abbiamo la grandine, che fu una piaga egiziana, la grandine che cadeva a terra e che diventava fuoco, il sangue, l'acqua del fiume che viene trattata in sangue. Abbiamo diversi aneddoti, ecco. Però tutto ci fa pensare che il tutto avverrà letteralmente, cioè come è scritto qua.
Poi nella seconda, una grande massa ardente cadrà nel mare e avrà delle conseguenze. Tu parli di questa terza parte, no?
Sì, un terzo del mare, in cui si intende un terzo di tutte le acque.
Sì.
È difficile una massa simile a una gran montagna. Sembra che si parli di una sorta di meteorite che appunto cadendo inquinerà tutte queste acque. Addirittura è scritto che un terzo del mare diventò sangue, presumo per la moria dei pesci, per questa grande catastrofe ambientale che ci sarà.
Ma anche parla di un terzo delle navi, no?
Eh sì, perché quando questa sorta di montagna cadrà ci saranno delle imbarcazioni che saranno su mare, quindi...
Cioè, la cosa che mi piace, mi fa pensare, e sono i particolari, no? Perché se la cosa fosse allegorica, fosse... non ci sarebbero tutti questi particolari. Quando dici un terzo delle creature marine e un terzo delle navi, cioè, sono dei particolari che fanno pensare che le cose andranno realmente così.
Sì, c'è una dovizia di particolari molto, molto forbita, ecco, certamente.
Poi la terza tromba cosa farà?
È scritto che cade una grande stella.
Una grande stella di nome Assenzio.
L'Assenzio, di nome Assenzio, ecco. Che vuol dire poi l'assenzio ha a che fare con l'amaro, no? Con l'amarezza. Ed è scritto che tutte le acque divennero assenzio, cioè divennero amare, quindi noi diremmo, termine odierno, inquinate.
Sì.
Quindi questa sarà un'altra serie, un'altra conseguenza di questa grande stella. Anche qui è difficile l'identificazione, anche qui si potrebbe parlare o pensare ad una sorta di meteorite, non lo sappiamo, però quello che è importante è la conseguenza che ci sarà dopo questo terzo giudizio.
Invece dopo il quarto giudizio c'è questa terza parte del sole, della luna che sarà distrutta, delle stelle, di conseguenza ci sarà buio, no?
Sì, con tutte le conseguenze del caso, perché sappiamo che quando il sole non dà più la sua luce ci sono degli effetti devastanti, soprattutto dal punto di vista naturale.
Vegetazione, sì, la vita, insomma.
La vita, sì, perché senza la luce non c'è vita, quindi un terzo del sole pensiamo che non darà più il suo splendore, soltanto chi vivrà in quei momenti potrà descrivere quello che avverrà.
Allora, queste prime trombe parlano un po' di quello che succederà all'ambiente, alla terra, le ultime tre trombe forse porteranno dei guai a quelli che invece abitano la terra, però ci dobbiamo fermare, ascoltiamo ancora sempre un po' di musica e poi riprendiamo da qui.
Stai ascoltando
CRCFM.
Allora, affrontiamo questa ultima parte del programma con delle cose non piacevoli. Abbiamo parlato di questi sigilli che si apriranno, di questi cavalieri che porteranno, insomma, dei disastri e di queste, abbiamo parlato anche delle prime trombe, no? Che annunciano dei giudizi su quello che è la terra. Però ci siamo fermati qui dicendo che avremmo affrontato invece le ultime tre trombe che porteranno cosiddetti guai a quelli che abitano la terra, cioè agli uomini. E infatti con il quinto angelo che suonerà questa tromba, cosa succederà sulla Terra?
Subentra un personaggio enigmatico, però tanto enigmatico non è, secondo me, a cui gli viene data la chiave del Pozzo dell'Abisso. Ora, che cos'è questo Pozzo dell'Abisso? Non abbiamo tanti brani che ci parlano di questo, ma c'è un brano che abbiamo nel... dunque, mi pare nell'epistola di Giuda, se non sbaglio, dove è scritto che in questo pozzo dell'abisso sono rinchiusi dei demoni molto molto particolari, cioè angeli demoniaci che si sono ribellati a suo tempo al Signore andando contro natura, e viene identificato anche il periodo storico, cioè quando in Genesi capitolo 6 è scritto che i figli di Dio si unirono con le figlie degli uomini e ci fu un miscuglio terribile. Sono demoni che si sono contraddistinti per la loro malvagità e perciò vengono rinchiusi in questo abisso. Ora, sembra di capire dal capitolo 9 di Apocalisse che questi demoni verranno fatti uscire nuovamente per tormentare, per letteralmente tormentare gli uomini che non che avevano il marchio sulla, il marchio della bestia sulla fronte e sulla mano. Quindi vediamo che non vengono colpiti, come tutti gli altri giudizi, non vengono colpiti i giusti, non vengono colpiti coloro che si sono convertiti a Cristo, ma vengono colpiti invece chi ha questo marchio.
Si parla di uomini privi del sigillo di Dio, no? E invece tu hai detto appunto che colpirà gli uomini che hanno questo marchio, giusto?
Sì, il marchio della bestia.
Sì, certamente. Certamente. Poi il sesto, la sesta tromba porterà questo secondo guaio, che verranno sciolti i quattro angeli del fiume Eufrate ed essi uccideranno un terzo degli uomini per mezzo di fuoco, fumo e zolfo.
Sì, anche qui sembra di capire che si tratta, o per meglio dire, non so se sono angeli, diciamo, seguaci di Satana o angeli fedeli a Dio. È interessante però il dettaglio del fiume Eufrate, perché il fiume Eufrate si trova sempre nella Bibbia in contesti di guerra. Quando ci sono delle guerre, l'Eufrate quasi sempre c'è di mezzo. E quindi è anche il territorio, che se andiamo a vedere è un po' il territorio che è teatro di tante guerre anche oggigiorno.
Anche oggi, certo.
Dove c'è il fiume Eufrate. Quello che colpisce però è, ad esempio, in Apocalisse 9:16 è scritto che il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni. Ora, non esiste sulla Terra un esercito che abbia 200 milioni di soldati, mi pare, mi sembra. Qui molto probabilmente si parla di una coalizione. Di eserciti. Di una coalizione di eserciti, e che forse che non sia proprio quella coalizione di eserciti che andrà contro Israele alla fine proprio di questo particolare periodo, perché 200 milioni di soldati, insomma, è un numero veramente
è un bel esercito, sì. Però insomma, gli uomini, anche con tutti questi guai, con tutte queste cose che succedono, non si ravvederanno, no? Dalle loro idolatrie, eccetera. E così arriva questo settimo angelo, con il quale si compirà, come dice il capitolo 10, versetto 7, il mistero di Dio annunciato ai suoi servi, i profeti. In particolare si parla di questo terzo guaio.
Sì, esatto. Consentimi soltanto di dire la gravità proprio di quanto tu hai ricordato, cioè nonostante i giudizi che il Signore manda, che sono giudizi che sono volti comunque a far riflettere l'uomo sulla sua malvagità, è scritto che essi non si ravvidero. E questo è qualcosa di veramente molto molto preoccupante, di quanto sia pericolosa l'ostinatezza dell'uomo, la sua durezza di cuore. È qualcosa veramente di impressionante, come nonostante questi periodi, questi giudizi non si convertono e non si ravvedono delle loro opere. Scusami la parentesi.
No, però, certo, fatto bene.
È veramente molto molto triste questo, ecco. E a cosa accennavi, scusa Elisa,
questo,
adesso?
Questo l'arrivo di questo settimo angelo, no?
Settimo angelo, perdonami, in che versetto sei, in che brano sei te?
Al capitolo 10, al versetto 7, no? Dove dice che arriva questo settimo angelo col quale si compirà poi il mistero di Dio annunciato ai suoi servi, i profeti.
Sì, perché questo angelo fa un punto da completamento, ecco, fa da epilogo. Il mistero di Dio, noi sappiamo che la parola mistero non indica qualcosa
di segreto,
ecco, ma indica una rivelazione che c'è sempre stata, ma che ad un certo punto Dio l'ha rivelata, l'ha fatta presente. E qui, stante il contesto proprio che noi abbiamo, che sono contesti di giudizio, tra l'altro questo mistero è collegato all'angelo che ha una grande autorità, come leggiamo nel versetto 5, che è un angelo che ha un piede sul mare, un piede sulla terra ed alza la mano destra verso il cielo e giura per il Signore. Ecco perché questo angelo non è, io credo, il Signore Gesù Cristo, perché questo angelo giura per colui che sta sopra di lui, ovvero Dio. Qui si tratta proprio di un angelo che ha una grande autorità, però essendo angelo è sottomesso chiaramente al Signore. Ecco, quindi questo mistero si completa in questa situazione particolare.
Ok, allora questo che abbiamo detto succede nella prima parte. Nella seconda parte ci sono queste sette coppe, la seconda parte della grande tribolazione, no?
Sì, quindi...
Ci sono le piaghe, le cosiddette tremende piaghe delle coppe.
Sì, perché in pratica nell'aver fatto uno scorcio alle trombe, in realtà i giudizi delle coppe non cambiano per nulla, cioè sono gli stessi giudizi, però se nelle trombe abbiamo visto, quando squillavano le trombe, che veniva colpito un terzo, o del mare, o della terra, o degli uomini, o delle piante, in Apocalisse 16 è scritto che tutti vengono colpiti, ripeto, esclusi chi si è convertito a Cristo, però non c'è più un terzo, ma viene detto tutto. Quindi sono giudizi totalitari quelli che abbiamo in Apocalisse 16, non sono più giudizi di avvertimento, ma sono proprio giudizi di distruzione, cioè proprio per distruggere.
E diciamo quindi che sarà l'inizio della fine del dragone, del suo esercito, eccetera.
Sì, è l'inizio della sua fine, perché in Apocalisse 16 ancora l'anticristo c'è, però intanto cominciano ad essere distrutti tutti i suoi sostegni, tutti i suoi sostegni materiali, i suoi sostegni anche a livello economico, perché il Signore, noi lo sappiamo, è un abile stratega, quindi lui sa come agire e comportarsi, fino poi ad arrivare alla distruzione proprio di Babilonia, che sappiamo essere non soltanto una città, io credo che la Babilonia che abbiamo in Apocalisse rappresenti anche una città fisica, una sorta di capitale di questo impero mondiale, ma rappresenterà soprattutto questo sistema politico, economico, anche religioso che ci sarà. Ed il Signore farà piazza pulita anche di questa Babilonia.
Sì, insomma, a questo punto abbiamo detto che l'anticristo e il falso profeta si manifesteranno per quello che poi realmente sono, no?
Sì,
e proprio durante questa dittatura ci sono queste ultime sette piaghe da parte di Dio contenute in queste coppe.
Sì, sono le coppe ricolme dell'ira di Dio, ed è un'immagine che abbiamo anche nell'Antico Testamento, ad esempio nel libro del profeta Geremia. Ad un certo punto il Signore dà a Geremia simbolicamente delle coppe che deve versare a tot nazioni, e vengono elencate delle nazioni tra cui anche Gerusalemme stessa. E non erano coppe letterali, ma era un messaggio di giudizio che Geremia doveva trasmettere a determinate nazioni. Anche in questo caso queste coppe rappresentano un messaggio di giudizio, ma di un giudizio fisico che effettivamente si realizzerà, come è descritto nel capitolo 16 dell'Apocalisse.
Ecco, dai, vediamole rapidamente. Allora, con la prima coppa arriverà sulla terra, dice, un'ulcera maligna e dolorosa.
Allora, intanto tu puoi leggere il versetto, tanto che lo cerco.
Penso che, insomma, non è che ci sia proprio bisogno di leggere. Dice che al capitolo 16, al versetto 2, dice che ci sarà questa ulcera maligna e dolorosa con il quale colpirà gli uomini marchiati col numero 666.
Ah, ok, sì. Sì, quindi qui ci troviamo di fronte proprio a un dolore fisico. Un dolore fisico molto molto forte, l'ulcera, ad esempio, ricordiamolo che questa descrizione dell'ulcera maligna l'abbiamo nel libro di Giobbe stesso venne colpito da questa sorta di malattia. Adesso non ci dilunghiamo nel contesto in cui si verifica, però è scritto che Giobbe addirittura si prendeva delle pietre e si grattava proprio per le conseguenze, no? di questa malattia, e questi uomini saranno proprio colpiti nel senso fisico del termine da questa ulcera.
Poi questo secondo angelo, quindi questa seconda coppa, cosa verserà?
È scritto che versò la sua coppa nel mare ed essa divenne sangue, esattamente come abbiamo visto per quanto riguarda le trombe, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì, quindi non più un terzo ma tutto. Tutto il mare.
Ogni essere vivente, cioè sì.
Ogni essere vivente, quindi ogni essere acquatico che vive nelle acque, morì a causa proprio di questo giudizio.
E con la terza è ancora più grave, con la terza coppa ci saranno colpiti tutti i fiumi e tutte le sorgenti d'acqua. Sappiamo che l'uomo vive, no? Per mezzo delle sorgenti di acqua.
Sì,
quindi
anche...
cosa dovranno bere?
Ma non lo so. Il discorso è che l'uomo un tot di giorni senza mangiare può anche resistere, ma un tot di giorni senza bere è molto molto difficile. Un uomo può resistere anche 10 giorni, 15 giorni nel non mangiare, ma resistere 15 giorni a non bere, uno poi muore disidratato. Quindi proviamo un attimino ad immaginarci un mondo che non ha più una sorgente d'acqua, cioè qualcosa di impressionante, come fa l'uomo a sopravvivere? E difatti qui ci troviamo nell'ultimo periodo, proprio possiamo dire poco prima che la grande tribolazione finisca, ecco. Quindi ecco perché dicevamo prima che sono giudizi proprio totalitari.
Sì, e poi ancora il quarto angelo che verserà la sua coppa sul sole, che brucerà gli uomini con il fuoco.
Sì, non siamo mica tanto distanti da questa descrizione, perché anche ultimamente sentivo le notizie che i raggi solari sono sempre più forti, e perché la protezione atmosferica oramai è ridotta ai minimi termini. E qui il Signore agirà proprio sul sole, non per coprirlo, cioè non per oscurarne il suo splendore, ma anzi per farlo splendere ancora di più. E soltanto che l'intensità che ci sarà talmente forte che addirittura ci saranno delle ustioni, noi possiamo dire di terzo grado, ecco, come se uno si butta nel fuoco.
E allora questa cosa fa invece di portare gli uomini al ravvedimento? Indurrà gli uomini a bestemmiare ancora il nome di Dio, che ha potere insomma su queste piaghe, e le cose non cambiano da Faraone ad adesso, no? Quando induriva il proprio cuore. Andrea, abbiamo 2 minuti, ci vuoi dire rapidamente le ultime 3 coppe, cosa succederà?
Allora, il quinto angelo, quinta coppa, versa la sua coppa sul trono della bestia, e quindi a causa di questa descrizione qui possiamo dire che abbiamo proprio la fine del regno dell'anticristo. Sappiamo che il trono ci parla di autorità. Poi il sesto angelo, versetto 12, versa la sua coppa sul fiume Eufrate, e anche le sue acque si prosciugano, perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Tra l'altro avevo sentito un po' di tempo fa che proprio in quelle zone è stato prosciugato il fiume Eufrate, è stata tolta dell'acqua, non so se nel frattempo è stata rimessa, però qualcuno aveva ben pensato di prosciugare il fiume Eufrate proprio in quella specifica zona. E quindi qui abbiamo non un giudizio vero e proprio, ma un'azione strategica per quello
preparare
che
quello che avverrà, certo, l'ultima battaglia, diciamo.
L'ultima battaglia, perfetto.
E poi la settima coppa?
Settima coppa,
colpirà l'aria, no? Colpirà l'aria con lampi, voci, tuoni.
Sì. Ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. E ricordiamo che nell'Apocalisse ci sono 2 terremoti che vengono ben specificati. Uno in Apocalisse 11, che è un terremoto che colpisce Gerusalemme, e nel versetto 18 qui è un terremoto che colpisce tutto il mondo. Quindi non è un terremoto questo che è circostanziato, ma è un terremoto universale. Quindi anche in questo caso è veramente difficile poter descrivere come sarà in quel particolare momento, tanto che è scritto che la grande città si divise in 3 parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia, e da qui poi abbiamo la disfatta proprio di questa città.
E poi la cosa impressionante dice che mentre dal cielo cadrà una grandine enorme dal peso di quasi 50 kg a chicco. Va bene,
sì,
ci dobbiamo purtroppo fermare, anche perché la cosa sta diventando abbastanza terribile, però ci fermiamo anche sul fatto che nonostante tutte queste cose gli uomini continueranno a bestemmiare Dio. Andrea, ti saluto.
Sì. Anch'io, Elisa, ti saluto, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, e insomma che l'uomo, se c'è qualcuno che ci ascolta che ancora non ha posto fede nel Signore Gesù, che possa riflettere anche su quello che abbiamo detto anche in questa puntata.
Va bene, ti ringrazio, ringrazio anche tutti voi che siete all'ascolto, e a voi do l'appuntamento alla settimana prossima. Una buona giornata.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, Il tuo sostegno è prezioso.